Buongiorno anche da parte mia. Questa mattina parleremo di un tema a me molto caro, ma sono sicuro che è un tema che è molto caro anche a tutti voi se avete conosciuto il Signore, perché parleremo della grazia di Dio. Allora vogliamo iniziare leggendo un passo tratto dal libro degli Ebrei. Dovete un attimino seguirmi perché per non star qua troppo tempo e dover leggere tutto il capitolo 7, ho preso solo alcuni pezzi del capitolo 7, però vi invito ovviamente a leggerlo tutto intero a casa, tutto il capitolo 7, perché è molto bello. Leggeremo i versetti da 11 a 14, poi saltiamo, andiamo al 18 e 19, poi saltiamo, andiamo dal 22 al 24 e infine dal 26 al 27. Seguitemi un attimino. Se dunque la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, perché su quello è basata la legge data al popolo, che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non scelto secondo l'ordine di Aronne? Poiché, cambiato il sacerdozio, avviene necessariamente anche un cambiamento di legge. Infatti, queste parole sono dette a proposito di uno che appartiene a un'altra tribù, della quale nessuno fu mai assegnato al servizio dell'altare. È noto infatti che il nostro Signore è nato della tribù di Giuda, per la quale Mosè non disse nulla riguardo al sacerdozio. Così qui vi è l'abrogazione del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inutilità. Infatti la legge non ha portato nulla alla perfezione. Ma vi è altresì l'introduzione di una migliore speranza, mediante la quale ci accostiamo a Dio. Ne consegue che Gesù è divenuto garante di un patto migliore del primo. Inoltre, quelli sono stati fatti sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva loro di durare. Egli invece, poiché rimane in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette. Infatti a noi era necessario un sommo sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici, come gli altri sommi sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta e per sempre, quando ha offerto se stesso. È un brano bello, bello pieno, che ci introduce proprio al concetto della grazia di Dio. Infatti, i sacrifici che Dio aveva lasciato, le regole riguardo al sacrificio che Dio aveva lasciato al popolo di Israele, sono il simbolo della perfezione e della santità di Dio. Dio infatti richiedeva un altissimo standard affinché le persone si potessero avvicinare a Lui. E questo standard però di perfezione era talmente alto che doveva far comprendere il fatto che Dio riversava ogni giorno sul popolo di Israele una grandissima grazia, un grandissimo amore nei confronti delle persone, perché permetteva a persone peccatrici di avvicinarsi a lui. Se vi ricordate, per esempio, c'è la storia di quando Davide deve riportare, a un certo punto riporta a Gerusalemme l'arca del patto, perché era stata portata via in una delle varie scorrerie, la ritrova e ha in cuore di riportarla a Gerusalemme. La mette sopra un carro di buoi, fanno il tragitto, tutti tranquilli, contenti e felici. A un certo punto, però, ovviamente non hanno le strade asfaltate come ce le abbiamo noi, erano strade di terra, terra battuta, e a un certo punto questi buoi che trasportavano l'arca inciampano e l'arca inizia a dondolare rischiando di cadere. Uno dei sacerdoti che era lì, in buona fede, dice: "No, prima che cade l'arca, la fermo io, la tengo ferma io." Tocca l'arca e viene ucciso all'istante. Quindi questo deve farci comprendere che lui avrà avuto sicuramente tutti gli ottimi motivi, buonissimi motivi per fare quello che ha fatto, ma lo standard di perfezione che richiedeva Dio era ancora più alto. E dato che Dio aveva comandato che nessuno all'infuori dei sacerdoti dovevano toccare determinati oggetti, compresa l'arca, se tu facevi qualcosa anche in buona fede, venivi ucciso all'istante. L'Antico Testamento in generale è il simbolo che noi, in generale, noi persone, non potevamo arrivare alla salvezza senza un'opera perfetta, ma soprattutto di amore e di misericordia nei nostri confronti. Il sistema sacrificale del Levitico, che potete trovare leggendo soprattutto i capitoli 4 e 5 del Levitico, ci fa capire che gli animali dovevano essere perfetti, scelti, non dovevano avere ammaccature, dovevano essere sacrificati in un determinato modo, con delle oblazioni, delle farine, dei profumi. C'era tutto un rituale che doveva essere seguito alla lettera, altrimenti il sacrificio non veniva accettato da Dio. Quindi anche qui Dio voleva far comprendere al popolo che l'espiazione dei peccati non era tanto un seguire continuamente regole precise e molto complicate da mettere in pratica ogni giorno, ma doveva far capire che l'espiazione dei peccati, il perdono dei peccati, era sempre e comunque disposizione misericordiosa di Dio, il quale nella sua sovrana volontà, nel suo sovrano amore nei confronti del proprio popolo, decideva di perdonare il peccatore che andava a lui. E questo concetto non è cambiato per noi oggi, nel senso che noi oggi non abbiamo più i sacrifici da fare per chiedere il perdono dei peccati, ma il concetto rimane sempre uguale. Dio nel suo immenso amore decide di perdonare la persona che va a lui, nella sua immensa volontà e amore. E il sacrificio, il sacrificare gli animali e seguire queste regole che Dio aveva dato attraverso Mosè, non era legata alla salvezza della persona. Il perdono dei peccati e la salvezza della persona sono due cose distinte e separate. E questo perché doveva rimanere un atto di pura grazia. Perché se la salvezza della persona dipendeva dai sacrifici e da quello che ognuno faceva, allora la salvezza non era più per grazia, ma per opere. Seguitemi un attimo. Il perdono dei peccati e la salvezza dell'anima sono due concetti diversi. Sono molto vicini, ma diversi. Perché la salvezza dipende e avviene quando la persona nasce di nuovo, come dirà Gesù. Deve nascere di nuovo. Quel cuore di pietra deve diventare di nuovo cuore di carne. Chiedere perdono di un errore fatto, commesso, lo possono fare tutti. Ma è diverso cambiare completamente la propria vita per farla vivere in Cristo. L'immensa grazia di Dio, infatti, la vediamo in varie storie che adesso andiamo a leggere. Una delle tante è, per esempio, l'ultima piaga d'Egitto. Dio decide che deve far uscire il popolo di Israele dalla schiavitù egiziana, manda tutte queste piaghe, e l'ultima decide di uccidere i primogeniti. Ora, sappiamo tutti che per salvarsi bisognava sacrificare un agnello e attraverso il sangue di questo agnello colorare e segnare le porte delle persone, così che quando l'angelo sterminatore sarebbe passato avrebbe visto il sangue e sarebbe andato avanti senza fermarsi e uccidere il primogenito. Ma questo, se andate a leggere la storia, non è una cosa che poteva fare solo Israele. Tutti coloro che avrebbero creduto in questo avrebbero potuto fare questo segno, anche gli egiziani stessi avrebbero potuto segnare la porta e avrebbero avuto salva la vita. E questo ci fa comprendere che anche un popolo così pagano, così lontano da Dio, ha avuto accesso alla grazia del Signore. Solo perché? Per il semplice fatto che è Dio che dà la grazia. e noi non possiamo guadagnarla in nessun modo. La grazia si dimostra, la grazia di Dio si dimostra perfetta proprio in situazioni di grande peccato, e lo possiamo vedere per esempio in due storie che capitano nella vita di Davide. La prima che possiamo trovare in 1 Samuele al capitolo 21, i versetti da 3 a 6. Davide sta scappando da Saul perché lo vuole uccidere, e a un certo punto si trova nel tempio a parlare con il sacerdote, e questi versetti dicono così. C'è Davide appunto che sta parlando al sacerdote e gli chiede: ora che hai qui a portata di mano? Dammi 5 pani o quelli che si può trovare. E il sacerdote rispose a Davide e disse: non ho sotto mano del pane comune, ma c'è del pane consacrato. I giovani si sono almeno astenuti dal contatto con le donne? E un altro passo parallelo che lo descrive Gesù in Matteo al capitolo 12, i versetti da 1 a 6. In quel tempo Gesù, attraversando di sabato dei campi di grano, i suoi discepoli ebbero fame e si misero a strappare delle spighe a mangiare. I farisei, veduto ciò, gli dissero: guarda, i tuoi discepoli fanno quello che non è lecito fare di sabato. Ma egli rispose loro: non avete letto quello che fece Davide quando ebbe fame, egli insieme a coloro che erano con lui? Come egli entrò nella casa di Dio e come mangiarono i pani della presentazione, che non era lecito mangiare né a lui né a quelli che erano con lui, ma solamente ai sacerdoti? O non avete letto nella legge che di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e non ne sono consapevoli? Ora vi dico che c'è qui qualcosa di più grande del tempio. Quindi che la grazia di Dio nell'Antico Testamento trascendesse il sistema sacrificale è evidente proprio nella vita appunto di Davide, il quale si macchia di adulterio con Bathsheba. Si macchia poi dell'omicidio del marito perché lo manda nella zona di battaglia più violenta, e lo fa apposta, proprio per cercare di sistemare la questione. E mangia anche i pani della presentazione nel tempio, cosa sacra che potevano mangiare solamente i sacerdoti. Ora, per questi tre peccati, secondo la legge mosaica, non esisteva nessun tipo di sacrificio per il perdono dei peccati. Voleva dire che Davide non aveva nessun mezzo per chiedere perdono per il proprio peccato, perché non c'era il sacrificio abbinato al peccato che aveva commesso. E questo cosa fa capire? Fa capire che per il popolo di Israele Davide doveva essere ucciso all'istante, bisognava togliere il peccato dal popolo. Eppure Davide viene considerato un grande personaggio biblico della discendenza di Gesù. Come mai tutto questo? Ecco, è sempre il concetto di prima, il concetto di grazia proprio. Cioè, se è qualcosa di meritorio che possiamo guadagnarci, allora non è più grazia. Al contrario, il riconoscersi peccatore, ravvedersi, invocare misericordia anche quando la legge dice che tu meriti la morte, e allora è lì che subentra la grazia. Quando tutti vanno contro di te, quando tu sei spacciato e non hai più come uscirne fuori, subentra la grazia di Dio che ti salva. E dice: ti sei pentito? Vieni, ci penso io a te. Sono io che condono i tuoi peccati. Dunque, i sacrifici dell'Antico Testamento non conferivano né grazia né salvezza, ma erano segni, ombre di una realtà molto più alta, ovvero che il compimento della propria salvezza era interamente ad opera di Dio. Il tabernacolo anche è segno, il Tempio a Gerusalemme è proprio il segno anche della perfetta bilanciatura della giustizia di Dio, della grazia di Dio, tra Dio è sempre con noi e ci giudica, ma anche Dio è sempre con noi per guidarci e perdonare i nostri peccati. E tutti questi concetti non valgono solo per Israele, ma sono validi anche per noi oggi. Perché noi non abbiamo più bisogno di andare in un tempio per andare a Dio, per avere la presenza di Dio, abbiamo la presenza di Dio costante con noi nelle nostre vite, ma è sempre questa perfetta bilanciatura Dio ci vede e giudica anche i nostri peccati, perché il peccato non rimane impunito. C'è sempre una conseguenza, ma nello stesso tempo Dio è sempre con noi per guidarci e perdonarci, sempre pronto a perdonare i nostri peccati. La perfetta bilanciatura. E tutto questo è solo per grazia, non è per merito nostro, non è perché noi abbiamo seguito delle regole, perché ci definiamo evangelici, perché andiamo in chiesa tutte le domeniche, non c'entra nulla. Tutto questo è opera puramente di Dio. E appunto anche per il popolo di Israele il sabato, le feste, i comandamenti, i sacrifici, tutto questo non erano dei dogmi per creare una nuova religione al quale chi seguiva queste regole veniva salvato e faceva parte di un'elite speciale, spirituale di santoni. Ma doveva far capire proprio il contrario, il fatto che erano delle regole, delle leggi talmente alte, con degli standard di perfezione talmente alti, che tu non potevi andare a Dio. E potevi andare a Dio solamente in una maniera, cioè riconoscendo di essere peccatore e di aver bisogno della grazia di Dio, così come sei. Come dirà appunto il salmista al Salmo 79, soccorrici, o Dio della nostra salvezza, per la gloria del tuo nome, liberaci e perdona i nostri peccati per amore del tuo nome. Questo vuol dire che i nostri peccati non fermano l'amore di Dio incondizionato nei nostri confronti. Ancora di più se abbiamo dato la nostra vita a Lui e Dio ci vede attraverso gli occhiali di Gesù, che cambiano la vista e non c'è più un peccatore, ma c'è una persona salvata per grazia. Come dirà ancora lo scrittore ai Numeri, nel libro dei Numeri, al capitolo 14, dai versetti 17 a 19. Ora si mostri, ti prego, la potenza del Signore nella sua grandezza, come tu hai promesso, dicendo: il Signore è lento all'ira e in grande bontà, egli perdona l'iniquità e il peccato, ma non lascia impunito il colpevole, e punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione. Perdona, ti prego, l'iniquità di questo popolo, secondo la grandezza della tua bontà, come hai perdonato a questo popolo dall'Egitto fino a qui. E l'immensa grazia di Dio si dimostra ancora più grande proprio quando Dio decide di diventare uomo e vivere sulla terra in mezzo a noi, così da far avvicinare il regno di Dio all'uomo. Nessun altro idolo, nessun'altra religione ha mai lasciato il proprio trono di gloria per arrivare vicino e vivere vicino agli uomini. Anzi, è sempre stato il contrario, e se pensiamo soprattutto agli idoli dell'antica Grecia, no? Che stavano sul monte, in alto, lontani, e non potevi avvicinarti. Paolo descriverà questo concetto bellissimo nella lettera che manda proprio ai Romani, un popolo pagano, al capitolo 5, versetto 8, quando dice che Dio mostra il proprio amore per noi in questa maniera. Mentre noi eravamo ancora peccatori, Dio ci ha amati ed è morto per noi. Quindi vedete come torniamo sempre al punto di partenza. La grazia di Dio è qualcosa che trascende ogni regola, ogni nostro merito, ogni nostra volontà. È qualcosa che parte unicamente da Lui. Quando noi eravamo ancora peccatori, quando noi eravamo ancora nemici di Dio, Dio ha deciso di mandare il proprio Figlio per morire per noi. A prescindere da quello che facciamo, che abbiamo fatto e che siamo. E la perfetta grazia di Dio si dimostra ancora una volta in una chiacchierata che fa Gesù verso il giovane ricco. Lo potete leggere nel capitolo 19 di Matteo, quando c'è questo giovane ricco che va da Gesù e gli dice: come posso essere salvato? E Gesù gli dice: ma segui i comandamenti, no? E il giovane ricco gli dice: ma io questi li seguo già da quando sono piccolo, e li seguo tutti in maniera perfetta. Allora poi Gesù rincara la dose e gli dice: beh, allora vendi tutto, lascia tutto quello che hai e seguimi, dallo ai poveri e seguimi. Quello che Gesù voleva insegnare era molto semplice: il fatto di seguire delle mere regole non ti fa di te né più bravo né più cattivo di nessun altro. sono leggi che sono state date proprio per far capire il contrario, che tu hai bisogno di Dio, tu hai bisogno di Dio, della sua grazia, di andare a Lui. Non puoi guadagnare niente, anche se tu sei il più bravo dei cristiani, comunque non arrivi allo standard di perfezione che Dio richiede, perché Dio è Dio tre volte santo. Noi non possiamo neanche arrivare vicini a quello standard lì. Per questo possiamo solo chiedere la grazia. Una volta all'anno in America il presidente può graziare uno delle persone in carcere che ha la pena di morte. Una volta all'anno c'è questa festa, tra virgolette, dove il presidente può decidere se graziare una persona. Tecnicamente non lo fa perché quel prigioniero ha avuto dei meriti, anche perché se merita la pena di morte probabilmente qualcosa di bello non l'ha fatto. Ecco, Dio è ancora di più, perché Dio non si ferma una volta all'anno a graziare una persona, ma grazia sempre, ogni giorno, tutti noi. Dio è colui che trasforma, libera, guarisce e ci rende anche degni di entrare alla sua presenza, nel luogo santo della sua dimora. Noi lo possiamo fare in maniera molto semplice, credendo in Gesù. Attraverso il suo sangue noi veniamo purificati e siamo degni di andare alla sua presenza, alla presenza di Dio, così come siamo. Quindi smetti di credere che Dio ti ama solamente se fai il bravo, se vai in chiesa, se leggi la Bibbia tutti i giorni. Smettere di credere in questo, perché non è così. Certo, Dio ti chiede di farlo, ma è una cosa diversa. Il suo amore non si fermerà comunque nei tuoi confronti, perché se Dio ha deciso di mandare il proprio figlio per morire per l'umanità, vuol dire che il suo amore è talmente alto che non può essere fermato. Lo fermiamo noi decidendo di non andare a Lui, lo fermiamo noi decidendo di non credere in Gesù. Ma la sua grazia continua a essere riversata su di noi. E Paolo lo dice ancora a un altro popolo, a un'altra chiesa in un'altra città bella idolatra, che è quella degli Efesini, di Efeso, al capitolo 2, versetto 8 e 9. Infatti è per grazia che siamo stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi. E il dono di Dio non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Grazia su grazia, soprattutto se pensiamo al popolo di Israele. Dio conosceva molto bene il popolo di Israele, lo chiama popolo dal collo duro. Cioè un popolo bello, oggi potremmo dire crapadura, bella, ma granitica. Eppure, nonostante questo, Dio ha continuato ad amare il popolo di Israele, a guidarlo, e gli mandava i profeti, e gli mandava i giudici, e gli mandava i vari re per salvarli. Ha continuato la sua opera d'amore e di grazia nei loro confronti, nonostante sapeva molto bene che ogni giorno sarebbe stato un buon giorno per allontanarsi da Dio. Eppure c'è una storia che adesso leggeremo che mi mette i brividi. C'è la storia di questo profeta, Balaam, che viene chiamato per maledire Israele. Ah, viene portato su di un monte, dice: guarda, eccolo là, maledicimi, maledici Israele così io posso conquistarli. Balaam però segue l'ordine di Dio e non riesce a maledire, ma benedice. Allora viene preso e spostato su un altro monte. Guarda, ora magari da qua li vedi meglio, ora maledici. E Balaam continua a benedire, viene spostato ancora. E poi arriva all'ultima volta e sentite cosa ci dice la Bibbia. In Numeri, capitolo 24, qua c'è tutta questa storia che vi ho raccontato, e dice così. C'è appunto Balaam che è sopra una montagna e dice: e alzati gli occhi, Balaam vide Israele accampato tribù per tribù, e lo spirito di Dio fu sopra di lui. Come sono belle le tue tende, o Giacobbe, le tue dimore, o Israele. A me mette i brividi questo passo, perché nonostante Dio sapesse molto bene quello che ha fatto Israele fino in quel momento e quello che avrebbe compiuto anche più avanti, Dio, ecco, che guarda Israele dall'alto attraverso Balaam e dice: come siete belli. E secondo me è una frase talmente poetica, piena di amore nei confronti dell'uomo, perché Dio dice la stessa cosa anche di noi. Ci guarda dall'alto, vede, siamo qua seduti, dice: come siete belli, Chiesa. Siete stupendi e io vi amo. Anche se so che voi in questo momento magari avete dei peccati nascosti, magari siete arrabbiati con me, non mi state seguendo, magari qualcuno ha paura, soffre, qualcuno sta male, si sente lontano da Dio, eppure Lui ti guarda in questo momento e sta dicendo: come siete belli. E come dirà poi lo scrittore nel libro dei Numeri, Dio non è un uomo da poter mentire, né un figlio d'uomo da potersi pentire. Quello che ha detto una cosa non la farà, o quando ha parlato non manterrà la parola. Ecco, ho ricevuto l'ordine di benedire, egli ha benedetto, io non posso contraddire. Egli non scorge iniquità in Giacobbe, non vede perversità in Israele. Il Signore, il suo Dio, è con lui e Israele lo acclama suo re. Cioè, per me è incredibile questo passo. Dio non vede iniquità in Giacobbe, non vede perversità in Israele. Eppure c'era, c'è sempre stato in Israele. Ma Dio guarda con occhi diversi, perché vede attraverso la sua somma grazia, il suo somma amore. E la stessa cosa vale con noi oggi. Quindi afferra questa grazia. Vai a Dio così come sei, chiedendo la grazia di Dio. Riconosci che tu hai bisogno ogni giorno di Lui, ogni giorno del suo amore, della sua guida, del suo sostegno. E voglio concludere leggendo un passo in Lamentazioni. Come sempre, come sono abituato a fare, l'ultimo versetto è quello che vi dovete sempre incorniciare, mettere. Dovete arrivare alla fine della vostra vita con muri pieni di versetti appesi. Lamentazioni capitolo 3, versetti da 21 a 23. Ecco ciò che voglio richiamare alla mente. Richiamiamo alla mente. Ciò che mi fa sperare. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande la tua fedeltà. Che possa essere la preghiera quotidiana delle nostre vite. Signore, grazie, perché il tuo amore non si ferma, la tua grazia non si ferma, le tue compassioni non si fermano, le tue benedizioni non si fermano. Tu rinnovi il patto ogni giorno con noi. Grande è la tua fedeltà. Amen.